Grazie, 25:37.
Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e disse: che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Costui rispose: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Gli disse: hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? Gesù riprese: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: abbi cura di lui, ciò che spenderai in più lo pagherò al mio ritorno. Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: chi ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: va, e anche tu fa così.
Allora, un testo molto noto che però ci può aiutare perché intanto è una parabola, quindi è Gesù stesso che ci racconta di sé sostanzialmente, no? Il suo modo di vedere le cose, qui dentro c'è proprio il suo sguardo, ci sono i suoi gusti, c'è la sua prospettiva, no? Cioè la parabola è un qualcosa che si inventa sul momento, quindi è proprio no, l'espressione del suo sentire, no? Del suo modo di guardare le persone, del suo modo di approcciare i problemi. Quindi intanto ci può aiutare proprio per questo, perché è lui stesso che ci racconta, no, come stanno per lui le cose. Secondo, ci aiuta, ma in cosa ci aiuta? No? A noi interessano i suoi sentimenti, stiamo camminando su questo, no? Sui sentimenti di Gesù. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Gesù. Beh, qui mi sembra proprio che sia anche un momento del Vangelo, una pagina di Vangelo, dove appunto intanto questo si vede perché lui che ci racconta il suo modo, ma è anche un momento in cui, dialogando con lo scriba, con questo dottore della legge, è poco per volta Gesù, io direi, toglie i sigilli al mondo interiore di quest'uomo. Perché la domanda dello scriba, poi sono 2 domande, sono tutte e 2 problematiche. La parabola è la risposta a 2 domande, e nel corso della parabola vedremo, sono 2 domande sbagliate. Però sono 2 domande che rivelano le resistenze che ci sono rispetto all'altro. Sono quelle resistenze che possono bloccare quel sentire, che invece è quello di Gesù. che mettono in una prospettiva diversa. Allora, prendendo sul serio, perché Gesù ci prende sempre sul serio anche se stiamo sbagliando, no? Ma prendendo sul serio le domande e la posizione di quest'uomo, attraverso la parabola Gesù, come dire, scioglie quelle resistenze, porta alla luce quali sono. E in questo modo, per usare un'espressione dell'Apocalisse, no? Scioglie i sigilli. Ecco, si tratta di sciogliere i sigilli al proprio mondo interiore per poterlo liberare ai sentimenti che sono quelli di Gesù. Ma partiamo da queste domande, no? Appunto, non direttamente dalla parabola, perché la parabola è una risposta, ma se non capiamo le domande difficilmente inquadreremo il senso della risposta. Allora, tutto nasce dal fatto che questo dottore della legge si avvicina e gli fa questa domanda: maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Nel corso appunto della parabola vedremo quanto sia sbagliata questa domanda, ma comunque Gesù risponde, si accordano, nel senso che si ritrovano, no? Ama Dio con tutte le forze, il cuore, l'anima, la mente, e il prossimo tuo come te stesso. Intanto diremo, torneremo sulla domanda, teniamola lì, no? Il suo primo spunto è: cosa devo fare per ereditare la vita eterna, qual è il comportamento giusto, no? Quand'è che sono nelle cose così come devono essere, quand'è che faccio le cose in modo che abbiano un senso per sempre, insomma, giriamola come vogliamo questa domanda, è una domanda di senso, in sé è una domanda sensata, ma è la prospettiva che non va. Incalza con la seconda domanda, dopo che sono arrivati, no, al prossimo, il prossimo tuo come te stesso, e chi è il mio prossimo? È qui che si vede la resistenza, no? È qui che si vede il sigillo da sciogliere, perché chiedere chi è il mio prossimo corrisponde a chiedere di porre un confine. Perché cosa c'è dentro a questa domanda? Intanto c'è il mondo mentale di un uomo che vive nel giudaismo del primo secolo dopo Cristo. Voi sapete, siete tutti, insomma, inutile, insegno ai gatti ad arrampicare io, no? Siete tutti preti, tutti studiati. Lo sapete com'era il giudaismo del primo secolo? Composito, no? Eterogeneo, si parla di giudaismi più che di giudaismo, c'erano gli Esseni, c'erano i Samaritani, c'erano gli Erodiani, c'erano i Sadducei, c'erano i Farisei. I Farisei al proprio interno erano divisi in almeno 10 gruppi, cioè era un mondo veramente frammentato, no? E la domanda in fondo riguarda anche un po' questo mondo qui, no? Perché essendo così quella società, no? Così complicata, l'idea è che ognuno sta nel suo pezzo, per cui io fin dove devo arrivare? Qual è il mio confine? È il confine quello del popolo di Israele? Quindi il mio prossimo, io chi devo amare? Cioè con chi me la devo giocare fondamentalmente? Qual è l'ambito in cui io effettivamente sono chiamato a dare tutto me stesso? Il popolo di Israele? Oppure, visto che siamo tanti e abbiamo idee anche totalmente diverse, perché le idee dei farisei e quelle dei sadducei proprio sono diversissime, allora il mio ambito, no? Sicuramente questo è un fariseo perché è un dottore della legge, uno scriba, o quello degli altri. Oppure teniamo conto davvero che i farisei, dire anche solo farisei è ancora grande come, no? come ombrello che raccoglie gruppi ulteriormente divisi al proprio interno, la scuola di Gamaliele, la scuola di Shammai, la scuola di Hillel. E allora, dove io effettivamente sono chiamato ad amare? Sono chiamato a giocarmi, a mettere tutto me stesso. Sotto c'è, in fondo, una consapevolezza del proprio limite anche, no? Cioè, in fondo, una domanda che dice: io non è che posso arrivare dappertutto. Le forze queste sono, No? Allora, che cosa devo fare effettivamente? Fin dove posso arrivare? La domanda dunque, da un lato è onesta perché riconosce il proprio limite, no? Non si sente onnipotente lo scriba quantomeno, e questo lo raccogliamo come dato comunque umanamente positivo, ma mette un confine, chiede un confine. E questo è un po' un problema perché mettere un confine vuol dire rimpicciolire. Stiamo parlando, a noi interessa avere gli stessi sentimenti di Gesù. Allora, avere gli stessi sentimenti di Gesù e contemporaneamente chiedere un perimetro, no? Un recinto all'interno del quale vivere questo, in realtà riduce, rimpicciolisce, diminuisce. Però vi ricordate ieri siamo partiti per capire questi sentimenti, siamo partiti da quando Paolo parla dei suoi sentimenti e abbiamo tirato fuori il cuore, vi porto nel cuore, no? Diceva ai Filippesi, e poi l'anima, Timoteo isopsicos, no? Diceva che è come, proprio come la mia stessa anima. Cioè i sentimenti sono questioni di cuore e di anima. Rimpicciolire, mettere un perimetro, mettere un confine, mettere un recinto vuol dire stringere l'anima. E se si restringe l'anima, poi non si respira. Si sta male se non si respira. Cioè non è soltanto un danno al prossimo, è un danno a sé. Non so se si capisce questa cosa. Allora, lo scriba ha, no, porta questo problema, che è un problema serio, che comporta queste conseguenze qui, e Gesù risponde, però vedete, è interessante anche, molto bello, che la sua risposta sia una risposta attraverso una parabola. Avrebbe potuto, no, prendere una per una le domande che ha fatto e argomentare. Gesù questo non fa quasi mai. Cioè, oddio, lo fa, e quando lo fa gli stiamo dietro con una difficoltà incredibile. Pensate al Vangelo di Giovanni, i discorsi del Vangelo di Giovanni, alla fine ti gira la testa e dici, che caspita, no? E allora, meno male l'ha fatto con una parabola. E la parabola è un modo di rispondere che implica il coinvolgimento, perché la parabola lo sappiamo, no? È quell'insegnamento apparentemente semplice. Ma solo se si resta in superficie, per capire davvero che cosa si gioca lì dentro, la parabola chiede, no? La parabola è il modo con cui, dicono i sinottici, Gesù spiega il regno, anzi il mistero del regno. E il mistero chiede di entrare, non lo si guarda dall'esterno. Dall'esterno sarebbe un problema. Parola greca proballo, ce l'ho lì davanti a me, pro. Lo guardi da fuori e lo risolvi come un'equazione, ma il regno è un mistero. Il mistero chiede di immergersi. Più ci entri dentro, più lo comprendi. E la parabola è quella modalità con cui Gesù spiega il mistero del regno. Quindi prende dentro il lettore, il discepolo, l'ascoltatore e gli chiede di entrare, no? Quindi noi dobbiamo immaginare Gesù di fronte a quest'uomo che ha questo problema, no? Che gli mette davanti questa domanda. Il fatto che Gesù risponda in parabola se dovessimo immaginare la scena, io penso che potremmo immaginare Gesù che lo prende per mano e gli dice: vieni. Vieni con me, adesso ti faccio vedere una cosa. No? Cioè per rispondere lo prende e lo porta dove? Dentro questa storia. Allora noi facciamo la stessa cosa, no? Entriamo dentro questa storia cercando, no, di orientarci, cercando anche un posto dentro la storia. La parabola chiede di entrare. Allora, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti. Primo problema, spesso si commenta, no, questa situazione a partire dal fatto che quest'uomo sta scendendo da Gerusalemme a Gerico. Guardate, tutti i personaggi del racconto sono in viaggio. Lui è in viaggio, il sacerdote e il levita sono in viaggio, il samaritano sarà in viaggio. Sono tutti in viaggio, tutti camminano, no? E la meta, e l'espressione, la metafora, tutti siamo in viaggio, no? Tutti vivono. Allora però c'è un primo modo, no? Che a volte si sente di inquadrare intanto il problema dicendo che già dall'inizio si intravede una roba che non va, perché lui sta andando da Gerusalemme a Gerico. Ora, siccome cioè, questi tre sono tutti, questi personaggi sono tutti in viaggio, ma anche Gesù che sta raccontando la parabola è in viaggio, perché siamo nel capitolo, nel Vangelo di Luca, e sapete, no, al capitolo 9, al versetto 51, incomincia il grande viaggio, la sezione, no, del viaggio di Gesù verso Gerusalemme. Prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme, indurì il volto, no, a muso duro verso Gerusalemme. Quindi il primo ad essere in viaggio è Gesù stesso, che però va a Gerusalemme. Allora spesso si dice, ecco, eccoli intanto il problema. Sta andando nella direzione opposta a quella verso cui si sta dirigendo Gesù. La direzione del viaggio è Gerusalemme. Certo che se la prendi al contrario, non so se avete mai sentito, no? Questo modo di avvicinarsi a quest'uomo, che io però sospendo, cioè non suggerisco, perché intanto è facile dire, ok, avrà sbagliato direzione, ma Gesù sta andando a Gerusalemme e non è che gli andrà molto meglio. Cioè dire, sì, va bene, ti sei ritrovato mezzo morto, sei incappato nei briganti, eccetera, però anche te ti stavi allontanando da Gerusalemme. È un modo per, oggi si parlerebbe di vittimizzazione secondaria. Non mi ricordo, non so come si chiama il prete che stamattina ha, Orazio, che ha fatto delle lodi bellissime, sono piaciute tantissimo, ha ricordato Giulia Cecchettin, no? È come quando una ragazza viene violentata e poi si commenta, sì, però portava la minigonna. Sì, però andavi in giro alle 2 di notte, sì, però ti sei fidata, però ti sei anche fidata di quella persona lì, no? È la vittimizzazione secondaria. Ti capita qualcosa ed è pure colpa tua, no? Che è tremendo, è tremendo. È tremendo perché schiaccia ulteriormente la vittima, no? Mettendole addosso pure la responsabilità di quello che le succede, ma soprattutto è falso, perché la realtà è che da qualunque parte la prendi, la vita, la direzione del viaggio, che tu vada a Gerusalemme, che tu torni, ti allontani da Gerusalemme, la vita è un luogo pericoloso. Cioè Gesù a Gerusalemme non resterà mezzo morto, proprio tutto morto. E gli succedono le stesse cose che succedono a lui. Qui la nuova traduzione dice: gli portarono via tutto, l'uomo incappato nei briganti, no? Ma il testo dice ecdysantes, che vuol dire lo spogliarono, gli tolgono i vestiti, che è proprio quello che succede anche a Gesù, no? C'è un termine che davvero rimanda alla Pasqua, anche Gesù viene spogliato nella Pasqua, anche Gesù si ritrova coperto di sangue. E invece di mezzo morto, proprio morto. Questo intanto, ecco, questa osservazione ci aiuta intanto a togliere un sigillo, no? A togliere un limite, un ostacolo al sentire. Questo limite è pensare che se tu le cose le fai come vanno fatte, intanto non ti capita di tutto. Perché questo è un problema? Perché poi se ti vedo a terra, mezzo morto, che hai bisogno di intervento, di cura, eccetera, se penso questo, ricordate cosa dicevamo ieri, tutto parte da come penso, no? Se penso questo, intanto c'ho subito una bella barriera lì, che consiste nel dire, ma te la sei voluta, ma te la sei meritata. E dunque, allo scriba che chiede un confine, viene fuori un bel confine. Di chi mi devo occupare io? Ma magari di quelli che se lo meritano. Magari di quelli che si trovano in quella situazione lì, perché obiettivamente, no? Cominciamo a lasciare chi si trova nei guai per colpa sua e che si tiri su, l'hai voluta la bicicletta a pedala. Non so se mi spiego, no? E questo è un limite, questo restringe. A me viene sempre in mente, mi piace tanto Pier Giorgio Frassati, sono proprio appatita io di Pier Giorgio Frassati. E c'è una cosa della sua vita che mi ha sempre colpito molto, no? Si legge nelle biografie, ma anche nelle lettere, nelle fonti che riguardano lui, le volte in cui, voi sapete, faceva parte di tante cose, tra cui la conferenza di San Vincenzo, le conferenze di San Vincenzo, le volte in cui è uscito da una riunione della conferenza di San Vincenzo sbattendo la porta. Non si contano. Avete presente, avete mai sentito questa cosa? Facevano le riunioni, no, per mettere insieme le famiglie da aiutare, eccetera, e quante volte lui pigliava e se ne andava, proprio non ne poteva più. Perché? E che cosa lamentava? La logica che c'era dietro a questo modo di aiutare le persone, per cui sì, le aiutiamo, ma dopo che le abbiamo aiutate una volta, due volte, tre volte, quattro volte, cinque volte, e quello non si mette in riga, basta. E lui lì non ci vedeva più, perché invece diceva, no, è proprio quelli che dobbiamo aiutare. Aiuti chi ne ha bisogno, non chi se lo merita. Frassati. Mi seguite? No? Il confine, il perimetro, quelli che se lo meritano. È falso perché... Perché le cose non capitano perché te lo meriti, le cose capitano. Sia che tu stia andando a Gerusalemme, sia che tu stia andando a Gerico. È la vita che è un viaggio pericoloso. E non è vero che se facciamo tutto bene, allora ci andrà tutto bene. Non è vero. Ci può venire il cancro lo stesso, posso perdere il lavoro, posso essere tradita dalle persone che amavo di più. Non è mica vero. È falso. Questo costruisce una fede molto moralistica, molto meschina, in cui c'è pochissimo ossigeno. Mi spiego? Allora, quest'uomo scende da Gerusalemme a Gerico, cade nelle mani dei briganti, gli portano via tutto, cioè lo spogliano letteralmente, lo percuotono a sangue, se ne vanno lasciandolo a terra mezzo morto a terra, in queste condizioni. Questo ci permette di fare due osservazioni, almeno, a me ne vengono due. La prima è che a questo punto della storia qualunque cosa succederà sarà decisiva. Decisiva perché? Perché lui si trova in bilico. Allora si tratterà o di diventare un morto intero o di tornare vivo. Adesso è lì a metà. Qualunque cosa succederà sarà decisiva per andare da una parte o dall'altra. Cioè è una questione di vita o di morte, cioè è una questione urgente. Lasciamo lì un attimo questa cosa, la ritroviamo, la recupero poi quando vediamo arrivare il sacerdote e Levita. Voglio fare un'altra osservazione su questo fatto, che lui si ritrova così, perché questo scardina la prima domanda dello scriba. Che cosa devo fare per avere la vita eterna, vi ricordate? E vi dicevo, sono domande sbagliate. Allora Gesù che lo prende per mano, questo scriba, lo porta lì vicino a quest'uomo, fa vedere, caro scriba, che ci sono situazioni in cui cosa vuoi fare? Ci sono situazioni in cui sei a terra, ferito, e non hai manco la forza di chiedere aiuto. La domanda è sbagliata perché presuppone che si possa sempre comunque fare qualcosa. Non è vero. Ci sono situazioni in cui non hai più la forza di fare niente. Guardate, il popolo di Israele, schiavo in Egitto, non ha mica chiesto aiuto, non ha pregato, si è semplicemente lamentato. Quando il Signore dice ho sentito il lamento, ho sentito il grido del mio popolo, non la preghiera, ha sentito gridare, ha sentito lamentarsi, il popolo non ha chiesto. Ci sono situazioni in cui si sta talmente male che non si ha nemmeno la forza di pensare a come se ne potrebbe uscire, dunque a chiedere aiuto in qualche modo, mi spiego. Che cosa devo fare per avere la vita eterna? Ma cosa vuoi fare? Ci sono, almeno renditi conto che ci sono momenti della vita in cui sei semplicemente a terra. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre, anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Perché questi due passano oltre? Per delle ottime ragioni, lo sappiamo. Sono un sacerdote e un levita. Adesso di loro non si dice se stiano andando a Gerico o se stiano andando a Gerusalemme. Sono di passaggio, no? Non è dato sapere la direzione, ma perché infatti non è importante la direzione, no? Certo, noi sappiamo che a Gerico vivevano molti sacerdoti che lavoravano al Tempio. Il Tempio, per i sacerdoti, per i leviti, no? È... come dire, il posto di lavoro sostanzialmente, tutta la vita gravita lì, perché tutto quello che c'è da fare nel Tempio, mica solo i sacrifici, no? Mica soltanto, anche aggiustare, mettere un chiodo, se c'è bisogno di mettere un chiodo nel Tempio lo deve fare un levita, se c'è bisogno di accordare la cetra per fare i canti durante, lo deve fare un levita, no? Lo sapete, lo sappiamo, cioè tutto quello che riguarda il Tempio è in mano ai leviti, quindi fanno tutto, dai macellai ai falegnami, ai musicisti, a questo, no? Ma è un lavoro anche, no? Cioè è tutto. E però quest'uomo, e molti però, mica vivono tutti a Gerusalemme, sono tantissimi, le classi sacerdotali all'epoca di Gesù sono talmente tante che quando ve lo ricordate il sacerdote Zaccaria della classe di Abia, con cui inizia tutto il Vangelo di Luca, no? Che si trova nel Tempio, ma quello avrà aspettato anni per riuscire a fare il sacrificio, perché non si riusciva, no? Erano talmente tanti che c'erano dei turni, che ogni chissà quanti anni facevi il sacrificio dell'incenso. Allora, sono tanti, mica vivono tutti a Gerusalemme, molti vivono a Gerico. Quindi stanno andando tra casa e lavoro, sostanzialmente. Adesso non sappiamo se stanno andando a casa o stanno andando al Tempio. Ma queste sono i poli, no? All'interno dei quali si muovono casa e lavoro. Qual è il problema? Quest'uomo è coperto di sangue ed è mezzo morto. Qui ci sono, non c'è un problema, ce ne sono due, perché ci sono due tabù dell'Antico Testamento: il sangue e la morte. Il sangue rende impuri. Essere impuri richiede che tu per 7 giorni non ti puoi avvicinare a niente che sia sacro. E come ci vai a lavorare nel Tempio se sei diventato impuro? Per 7 giorni, qualunque cosa tu debba fare nel Tempio, anche se non così importante come un sacrificio, comunque non ti avvicinerai. Se poi, mentre sei lì, che ti fermi, quest'uomo da mezzo morto diventa proprio morto, il problema diventa... no? Perché quello allora poi è anche un cadavere, e anche il cadavere rende impuri, no? Sapete, sì, i sepolcri si imbiancavano in modo tale da non calpestarli, perché se inavvertitamente lo calpesti poi diventi impuro, ma se diventi impuro poi non puoi fare quello che devi fare, il tuo lavoro. Questo per spezzare una lancia, no? In difesa di questi due, che non sono semplicemente due egoisti, gretti, che non, no? Cioè, sono due, oh, c'ho da fare, devo andare a lavorare, devo, che ne so, poi devo dire la messa, devo, ho la riunione, devo aprire l'oratorio, noi, devo entrare in ufficio, cioè. Il punto è che è una questione di urgenza. Recuperiamo quello che dicevamo prima, no? Quest'uomo è mezzo morto, d'ora in poi qualunque cosa succederà sarà decisiva, decisiva nel senso della vita oppure nel senso della morte. Allora c'è questa cosa qui da mettere sul piatto della bilancia. C'è il fatto che devi andare a lavorare da una parte, e però dall'altra c'è l'urgenza di un codice rosso. Avete presente il codice rosso in pronto soccorso? Se arriva, tu stai trattando uno che si è rotto il femore, che non è bello rompersi un osso e fa anche tanto male, però se contemporaneamente ti arriva un ictus e un infarto, quello col femore, poraccio, resta lì un attimo, forse delle ore, no? Capitato di sentire che ha aspettato anche 8 ore con un osso rotto, perché sono arrivati 3 infarti contemporaneamente. Spiace, ma se c'è di mezzo la vita o la morte, vai sul codice rosso. Allora, il punto è, ecco questo, aprire un altro sigillo, saper riconoscere i colori dei codici. Ci sono dei codici gialli, dei codici verdi, dei codici rossi. Ci sono delle cose che sono urgenti perché ne va della vita di qualcuno. Allora io mentre sto dicendo queste cose, mentre sto preparavo questo incontro, per la storia degli ultimi 4 anni della mia vita, che non so perché il Signore mi ha messo dentro così tanto a queste cose qui, ma ho dentro di me, dentro i miei pensieri, dentro le mie cose, tutta la questione degli abusi nella Chiesa. Allora, degli abusi di coscienza, di potere e sessuali, perché il Papa, per fortuna, in un documento molto chiaro del 2018, la lettera al popolo di Dio, li ha tenuti insieme. Quando parla di abusi, parla, no? Tutti e tre li mette insieme, perché poi nella Chiesa non c'è mai un abuso sessuale che non sia anticipato, che non sia, no, dentro a un contesto di abuso di potere, di abuso di coscienza. Ma sono robe talmente devastanti che chi si è trovato in una cosa del genere è a terra mezzo morto, mezzo morto. E non aver capito che questa cosa è urgente vuol dire continuare a occuparsi dei codici gialli. Dei codici gialli, capite che il problema non è il numero delle parrocchie. Quando abbiamo in casa gente che tenta il suicidio 3 volte in 10 anni, che non ha la forza, una persona mi ha detto, guarda, in questi 12 anni quello che sono riuscita a fare è soltanto cercare di rimanere viva. Dice, poi avrei dovuto capire 1000 altre cose, ma non avevo le forze. Quando c'è gente a terra, mezza morta, bisogna occuparsi di quello, ma seriamente però, seriamente, non per finta, perché lo stiamo facendo per finta. Lasciatemi dire, questi numeri che ci vengono dati a novembre, se voi sentite le associazioni delle vittime, sono un insulto. Poi ci facciamo anche pat pat sulla spalla, diamo i numeri, e poi ci diciamo anche siamo stati molto bravi. No, non è vero, non è vero. Allora, l'urgenza, certo che hanno il tabù del sangue, che hanno il tabù del cadavere, certo che devono andare al tempio, certo che se diventano impuri non potranno fare una cosa, è così, è vero, però ci sono dei codici rossi, c'è una questione d'urgenza. Non tutto ha lo stesso peso, allora anche questo può aprire un sigillo, perché altrimenti quello che penso di dover fare mi chiude in un perimetro che mi impedisce di intervenire per salvare, a volte si tratta veramente di salvare delle vite, perché chi ha tentato il suicidio 3 volte in 12 anni è a rischio. Si capisce questa cosa? Qual è il perimetro, qual è il sigillo, qual è il problema, come se ne esce? Se ne esce riconoscendo i codici rossi e occupandosi di quello, occupandosi dei problemi veri. Guardate, permettetemi di dire una mia impressione, non abbiamo il problema della mancanza dei preti, non ce l'abbiamo. Siamo tutti convinti che il calo delle vocazioni sia un grosso problema, ma ecco, il mio vescovo sta dicendo, e sono molto d'accordo con lui, anche prima di lui, padre Semeraro, non so se conoscete, padre Michael David Semeraro, dice, il numero dei preti è perfettamente adeguato al numero dei cristiani che abbiamo. Certo che se vogliamo calcolare, no, il fatto che il numero dei preti sia adeguato e lo calcoliamo sul numero delle strutture, è ovvio che non ci siamo. Ma è un problema sbagliato. Cioè, calcoliamo le cose sulla base della realtà, non delle proiezioni. Quando c'è stato il Covid, dopo c'era, mi ricordo, una specie di condivisione con alcune persone, un prete diceva che ovviamente nei mesi del lockdown non ha celebrato, no, matrimoni, zero, no, così, per quanto lui dice matrimoni, battesimi, tutti questi sacramenti richiesti, dice per quanto lui avesse detto che di per sé non è che non si potessero celebrare, a parte proprio i mesi quelli devastanti, no? Dice non è che non si possano celebrare, si possono celebrare, ma chi deve ricevere il sacramento, il padrino, la madrina, i genitori, cioè non le 200 persone con il ristorante. Uno diceva, avrei avuto 15 battesimi programmati, ne abbiamo fatti 3. Perché a queste condizioni, invece di 15, hanno accettato in 3. E io mi dicevo, ecco, questi sono i numeri reali. I numeri reali sono 3 battesimi, non 15. In quel mese lì, quella è la realtà. Allora, stare nella realtà per non farsi problemi e che non stanno nella realtà e quindi dare delle soluzioni che non c'entrano niente con la realtà e non accorgerci dei codici rossi. Mi spiego. Anche invece un samaritano che era in viaggio passandogli accanto vide, ne ebbe compassione. Ecco, qui c'è, no, tutto quello che invece Gesù ha nella testa, negli occhi, nel cuore, nell'anima, qui c'è tutto lui. Infatti attenzione, no? Perché quando prima dicevamo la parabola è quel momento in cui Gesù prende lo scriba per mano e lo porta dentro perché trovi posto e porta noi, no? Che leggiamo, noi discepoli e discepole di oggi come allora, lettori e lettrici, ci porta lì dentro perché guardiamo e prendiamo posto, però attenzione a prendere il posto giusto. Noi pensiamo sempre di doverci mettere nel posto del buon samaritano, no? E poi ci diciamo devo fare così, devo fare così, devo fare cosà, ma quello è un posto blindato. È blindato, non è libero, non è, nella parabola non è il posto libero, quello è lui, quello se l'è preso lui. Cioè quello è Gesù, come dire, cioè, prendi posto, ma mettiti nel posto giusto, questo lo faccio io, te rilassati. Allora, guardiamo a lui Intanto non per capire come dobbiamo fare, questo dopo, alla fine lui dirà va bene, fa lo stesso, ma dopo, prima per capire cosa ha dentro lui, perché è quello che ci interessa, vi ricordate? Era in viaggio passandogli accanto, vabbè qui c'è un po' una chicca che si riconosce soltanto un po' nel testo originale, c'è una roba grammaticale un po' suggestiva, questo accanto è kata auton, presso di lui. È suggestiva perché del Levita si diceva giunto in quel luogo, ma in greco quel in quel luogo è kata ton topon. Allora c'è un po', no, un'assonanza tra il kata ton topon presso quel luogo e il kata auton presso di lui. E io la trovo una roba già interessante perché intanto ci dice che cosa c'è di diverso. Uno arriva in un posto, l'altro arriva vicino a una persona. Di per sé sono nello stesso posto, però è diverso. Si coglie sta cosa, no? Avete presente quando nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 9, quando si racconta la guarigione del cieco nato? Esce Gesù dal tempio con i discepoli e dice il testo, passando vide, soggetto Gesù, un uomo cieco dalla nascita. E i suoi discepoli gli chiedono, Rabbi, chi ha peccato perché nascesse cieco, lui o i suoi genitori? E lì si vede lo sguardo diverso di Gesù e dei discepoli. Gesù passando vede un uomo. I discepoli vedono un problema teologico. La stessa cosa qui, uno arriva in un posto e allora arrivare in un posto vuol dire caspita, qui non è sicuro, perché possono arrivare i briganti, perché no? Cioè vede la complessità di una situazione, esattamente come i discepoli nel Vangelo di Giovanni vedono un problema teologico. Gesù vede un uomo, il samaritano arriva vicino a un uomo. Certo che bisogna anche vedere la complessità delle situazioni e i problemi teologici, ma quando ci si siede intorno a un tavolo, a Roma o in un consiglio pastorale, cioè quando si devono, no, prendere decisioni per darci delle norme, ma nella realtà, mentre vivi, quando esci di casa la mattina, no, si capisce la differenza. Ci sono i tavoli in cui poi si affrontano i problemi teologici e tutte le condizioni strutturali, congiunturali, il luogo, dove siamo, come ci dobbiamo muovere, ma certo che bisogna pensare con intelligenza anche queste cose. Però poi quando si esce di casa la mattina, quando ci si alza, quando si viaggia, quando si vive, è accanto alle persone che bisogna arrivare. E ne ebbe compassione. Esplanghiste, questo verbo che ha dentro quella parola che già abbiamo trovato ieri nella lettera ai Filippesi quando Paolo diceva, no, l'amore, la compassione splanca, avevamo detto, le viscere. Oh, mi dispiace, è finito. Mi dispiace, cerco di... Vabbè. Allora... Su questa parola diciamo qualcosa, no? Perché penso che voi lo sappiate tutti, ma vale la pena ridirselo. Questa parola nel Nuovo Testamento, no? Quando si parla della compassione di Gesù, lo si dice come qualcosa che ci fa entrare nella sua pancia. Vi ricordate, no? Dicevamo, cioè qua si tratta di sentire con la pancia, sti sentimenti di Gesù, no? Quando si parla della sua compassione sono detti attraverso questa parola che dice viscere, che però è il greco del Nuovo Testamento che ricalca l'ebraico dell'Antico Testamento. Voi lo sapete, si parla della compassione di Dio anche nell'Antico Testamento, lo si fa nello stesso modo, usando quella parola, rachamim, che però tecnicamente vuol dire utero. Quindi questo sentire nella pancia è un sentire materno, è un sentire femminile, è una roba per cui Adesso io ho avuto due figlie con due gravidanze proprio brutte che ho dovuto passare a letto perché ho avuto le contrazioni dal quarto mese fino al nono, quindi l'unico modo per non partorirle al quinto mese era stare fermi. Se mi dovevo alzare c'erano queste benedette contrazioni, no? Questa roba della pancia che quando succede non è che fa male, però non riesci più a fare un passo. Cioè ti si contrae la pancia e tu stai fermo perché non riesci. Allora, questa cosa esplanghiste, questa cosa uterina, questa cosa non ti fa camminare. Il buon samaritano non è che si ferma perché ha fatto tutto, mi dico no, ma devo perché questa cosa è giusta, perché se no chi si ferma e se non lo faccio io, questa è proprio la cosa da fare. Non ha fatto un discorso per convincersi, ha ricevuto un pugno nello stomaco per cui non riesce ad andare avanti manco lui. È come una donna con le contrazioni, dove vuoi camminare, non vai avanti. Si capisce? Non è morale, è proprio nella pancia. Vedi uno che sta male e tu è come se ti dessero un pugno nello stomaco. Quindi fermarsi è il minimo sindacale, non riusciresti a fare un passo oltre. Vorrei solo recuperare questa cosa, di questo sentire femminile, perché forse la Chiesa, per capire i codici rossi e non confonderli coi gialli e coi verdi, avrebbe bisogno di integrare il sentire femminile. Perché può essere che le donne lo sentano un po' di più, non lo so se è vero, non mi piacerebbe pensare così, però ho come l'impressione che sarebbe il caso. No? Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite versandovi olio e vino. Allora tutto quello che fa è perfettamente adeguato alla situazione. Dà l'impressione quest'uomo di essere uscito quella mattina di casa con il kit del pronto soccorso, perché olio e vino, cioè non erano il picnic, l'olio serve per lenire. L'olio è un calmante, se quest'uomo è ferito, mettere dell'olio vuol dire calmare il dolore. Il vino contiene l'alcol, quindi vuol dire disinfettare. Quindi lui ha con sé antidolorifici e disinfettanti. Cioè ha la valigetta del pronto soccorso. Questo sta al mondo, viaggia, attrezzato. Questo lo sa com'è la realtà, è competente. Di fronte alle ferite delle persone sa che bisogna prendersene cura, quindi va in giro attrezzato. Sul fatto che poi questo posto sia blindato, è inutile che proviamo a metterci dentro, secondo me una spia potente e quel gli fasciò le ferite. Non so se anche a voi, ma a me è un attimo pensare al libro di Ezechiele, il discorso sui pastori. Avete presente Ezechiele 34? Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e ne avrò cura, andrò in cerca della pecora perduta, ricondurrò all'ovile quella smarrita, fascerò quella ferita. Curerò quella malata, avrò cura della grassa, della forte, le pascerò con giustizia, perché voi pastori non l'avete fatto. Guai ai pastori di Israele che pascono se stessi, non avete reso forza alle pecore deboli, non avete curato le inferme, non avete fasciato quelle ferite, vabbè lo faccio io. Capite? È un posto blindato, fascia le ferite. Io stesso fascerò le ferite, dice il Signore, questo è Lui. E poi l'altra cosa bellissima, se lo carica sulla cavalcatura, perché oltre al kit del pronto soccorso c'è l'ambulanza, e poi lo porta in questo luogo, in questo albergo, sapete questa parola bellissima in greco, pandokeion, che vuol dire questo luogo che accoglie tutti, letteralmente, dove lo porta e lo lascia, però dice perché si prendano cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori due denari e li diede all'albergatore. Vuol dire che gli passa la notte. Se lo porta e poi il giorno seguente riprende il viaggio per poi tornare a vedere, vuol dire che passa la notte. Perché lo sa, sapete l'espressione bisogna passare la notte, no? Perché lo sa che è in prognosi riservata, lo sa che non è mica detto che ce la faccia. Sto pensando a questa persona, no? Che ho conosciuto, conosco bene, 12 anni, 3 tentativi di suicidio, una vittima di abuso, un anno fa aveva pronta una lettera di addio, perché aspettava solo il modo, no, di andarsene. Poi è successo qualcosa finalmente e l'ha cancellata tutta. Non c'è più questa lettera di addio. Però io mi rendo conto che tutte le volte che si trova in una situazione in cui corre il rischio o di rivedere quella persona che ha abusato di lei o di rientrare in una dinamica abusante come quelle che ha vissuto, perché c'è stato anche l'abuso di coscienza e di potere, e appena lo sente avvicinarsi una dinamica del genere, sta così male, ma così male, ma così male, che io sinceramente, anche se non c'è più quella lettera, trattengo sempre un po' il respiro, perché chissà se ce la farà. Chi è sopravvissuto, chi ha passato molti anni che finalmente ce l'ha fatta, tra le vittime degli abusi si definiscono sopravvissuti. Dice, possiamo dirci sopravvissuti quando finalmente non pensiamo più al suicidio. Però a volte ci vogliono 30 anni. Capite che quando la Chiesa 2 anni fa ha detto no, ci occupiamo solo dei casi degli ultimi 20 anni, vuol dire non aver capito quanto ci vuole. Allora, passa la notte. Perché la prognosi è riservata e può restare riservata anche molto a lungo, però è bellissimo che abbia questo pandokeion a cui lasciarlo, che ci sia una realtà, che ci sia una comunità, che ci sia qualcuno a cui portare, una realtà a cui portare chi è ferito, che dovrebbe essere la Chiesa. Guardate, questa cosa l'ho vissuta personalmente quando di fronte a una persona che aveva bisogno di venire via da una situazione, parlo sempre di abusi, ed era veramente urgente poter venire via, però dico, caspita faccio, io non ho un alloggio, cioè sono in affitto io, non dove ti metto? E sono andata a bussare a delle porte, no? Ecclesiali. La prima mi ha rimandato in un altro posto. E sono rimasta un po' così, però quest'altro posto, appena sono arrivata, ho detto tanto così della situazione, questa persona mi fa, un luogo ecclesiale, questa persona mi fa, non ho bisogno di sapere niente, portala, le diamo un alloggio, le diamo possibilità, questo, quest'altro. Questa persona ha avuto la possibilità di ripartire grazie al fatto che c'è stata una realtà che ha detto, non mi dire niente, l'aiutiamo. Non so se si coglie questo pandokeion, l'importanza di avere una Chiesa a cui poter portare chi è ferito, no? Adesso senza pensare a chi è ferito così gravemente, ma quante persone ci sono intorno a noi, no? che la vita è dura per tutti, è quello che c'ha il problema coi figli, è quello che c'ha la depressione, quello che ha il marito che ha perso il lavoro, quella... ma quando incontriamo gente così, dove la portiamo? C'è un luogo a cui possiamo portarlo, perché purtroppo non sempre, anzi quasi mai, la parrocchia è un pandokeion. Se incontri qualcuno che ha veramente bisogno, difficile che sia la parrocchia il posto. La parrocchia è il posto dove vieni, pulisci i pavimenti, ti occupi del coro, fai il catechismo, apri l'oratorio, fai l'animazione, ma se stai male, cioè non è che se stai male ti metto. Mi ricordo il parroco che ho avuto una volta, stava cercando disperatamente catechisti perché si erano ammutinate tutte le catechiste e lui non le voleva più, e allora doveva cercare altri. Viene e mi fa: sai, ho trovato anche uno, un signore, eh? Ah, bello, un uomo, bello che ci sia anche un uomo che faccia catechismo. Mi piace tantissimo, è proprio una brava persona, vorrei chiedergli, anzi adesso glielo chiederò, stasera gli chiedo, è separato con due figli, poverino, sta malissimo perché la moglie l'ha lasciato. Ho detto: ascolta, ma ti sembra di andargli, cioè tu adesso gli chiedi a questo qui di occuparsi dei figli degli altri, delle cose, ma questo è uno che c'è, portalo sì, ma per prendertene cura, ma ce l'abbiamo un luogo, un momento di per pregare insieme? No, non ce l'abbiamo qualcosa per curare le ferite di chi sta male, li portiamo in parrocchia, li facciamo lavorare, ma non è un pandokeion questa roba qui, così li ammazzi. Mi spiego? Allora, avere un luogo, che la chiesa sia un posto dove si possa venire a curare le ferite. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? La parabola è finita. E questo è il momento in cui si capisce che le domande erano sbagliate. Ricordate, la prima l'abbiamo già capita, che cosa devo fare per avere la vita eterna? Ma cosa vuoi fare? Lascia stare. La seconda era: chi è il mio prossimo? E l'intenzione dello scriba era: chi è quello lì di cui mi devo occupare, perché mica posso arrivare dappertutto io? Che è già un filino meglio di Caino, eh? Che Caino manco il fratello. Questo almeno dice: tutti non ce la faccio, cerchiamo di capire quanti, dove, come, quando, no? Adesso Gesù l'ha preso per mano, l'ha portato dentro questa parabola, gli ha fatto vedere tutto e poi gli dice: chi è stato il prossimo di quello che è incappato nei briganti? Lo sentite il cambiamento di prospettiva? Tutto era partito dalla domanda: chi è il mio prossimo? Tutto si conclude con la domanda: chi è il prossimo di quell'uomo ferito? Ma allora, chi è il mio prossimo? Ma se il mio prossimo, la risposta è quello che ha avuto compassione di lui. Mi seguite? La risposta finale, giusta, dello scriba: chi è il prossimo dell'uomo ferito? Quello che ha avuto compassione di lui. La risposta giusta è questa. Ma se la domanda iniziale era: chi è il mio prossimo? Chi è quello che ha avuto compassione di te? Cioè, il punto è: ma tu chi sei nella parabola? Pensi forse di essere il levita? Pensi forse di essere il sacerdote? Pensi forse di essere il buon samaritano? Guarda che tu sei quello a terra. Guarda che tu sei quello che ti sarà certamente capitato nella vita di non avere neanche più la forza di respirare, di essere stato ferito, di essere stato male e nessuno se n'è accorto, e nessuno ti ha chiesto, e si è passati oltre perché c'era da fare questo, questo, questo e quell'altro. Quanto si passa oltre sulla vita dei preti? Perché c'è bisogno di tenere in piedi le parrocchie. Chi è il mio prossimo? Chi sei tu? Il tuo prossimo è quello, il prossimo, prima ancora di essere quello di cui ti devi occupare, è quello che ti è venuto incontro. Chi è il prossimo di quello che è incappato nei briganti? Perché tu sei quello lì. Non so se si capisce questa cosa, ma questo apre i confini. È questo che apre i confini alla fine della parabola. Mettersi nella prospettiva giusta. Finché pensiamo di essere quelli che si devono occupare di quello, di quello e di quell'altro, avremo bisogno di confini, avremo bisogno di perimetri, di recinti, perché avremo forze limitate. Forse bisogna mettersi nella prospettiva che apre e dissigilla il mondo interiore, perché le ferite le abbiamo tutti. Il problema è che non tutti si danno la possibilità di stare male, si danno la possibilità di sentirle. E se siamo stati male e non ne abbiamo nemmeno avuto il tempo, abbiamo dovuto silenziare, abbiamo dovuto coprire. E a quel punto, come caspita facciamo a sentire i sentimenti di Gesù se manco sentiamo i nostri? Allora, Gesù sta aprendo il mondo interiore di chiunque si avvicini a Lui, intanto aiutandolo a riconoscersi, a riconoscere il proprio di sentire. Quando sei stato male, chi ha avuto compassione di te? Chi si è fermato con l'olio, con il vino? Chi ha passato la notte? Dove ti hanno portato? Chi si è fatto carico di quello che che hai vissuto? Se abbiamo questa esperienza, e solo dopo, allora vai e fai altrettanto. Allora andremo e faremo, perché sapremo che cosa vuol dire mettersi in viaggio al mattino e avere l'olio, avere il vino, avere l'ambulanza e avere una chiesa alle spalle. Lo sappiamo. Abbiamo esperienza sia di olio che di vino, abbiamo esperienza sia di come si fa a stare male, sia di come si fa a calmare il dolore, sia come si fa a disinfettarlo perché non diventi pericolosissimo. Ecco, allora oggi il lavoro è questo, sentire, imparare a sentire, a non coprire quello che sentiamo, perché se copriamo quello che sentiamo noi, poi è un attimo coprire anche, perché abbiamo coperto gli abusi? Perché siamo così insensibili e lo puoi fare solo a partire dal fatto che intanto hai coperto te stesso. Allora, dissigilliamo il mondo interiore. L'esercizio spirituale è sentire. E poi andiamo e facciamo lo stesso. Come al solito, per chi ha bisogno... Sì.
Io sempre da tempo, quella compassione, tutto quello che tu ricordo, anche di più direi, perché compassione vuol dire partire con me.
Sì. Sì.
Però non è un sentimento.
No, è una cura che schiaccia.
Ecco, è un mettersi al posto dell'altro.
Sì.
Mi travado.
Sì.
La mia maniera di pensare, di vedere, di parlare, di fare un confronto con la terra. Ecco, cambia perché ho incontrato questa persona e io mi sono sentito lui, non come lui.
Avete fatto ai più piccoli, ai fratelli, certo.
La compassione è tradotta male, a volte.
Certo.
Questo è bene, no?
Sì, 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 sì. D'altra parte, se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme.
Sì, ma è tutto da dire.
Certo.
No, prego.